Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Il nuovo governo italiano dopo le prossime elezioni. Stallo nelle trattative tra i principali partiti, 5 Stelle e Lega, puntano a un ritorno alle urne. Con l'ingegneria genetica occorre muoversi con i piedi di piombo, la raccomandazione in un rapporto della Commissione Federale di Etica Non Umana. Franco svizzero e dollaro statunitense hanno lo stesso valore, valute oggi di nuovo in parità, non succedeva dallo scorso novembre. Detenuti indennizzati perché il cantone non gli ha offerto le terapie a cui avevano diritto, 2 casi in Vallese e il rischio che accada anche altrove. Alcuni quartieri invasi dalle cornacchie, a Berna discussione accesa tra chi le vorrebbe eliminare e chi invece difende la loro presenza. In Italia l'ipotesi di nuove elezioni a breve si fa più concreta. Questo almeno è il volere dei 2 maggiori partiti, 5 Stelle e Lega, che tentano di affossare così l'idea di creazione di un governo tecnico da parte del Presidente della Repubblica, che sta per terminare il suo terzo giro di consultazioni dei leader politici, iniziato questa mattina. Da Roma, Claudio Bustaffa.
Da oggi siamo in campagna elettorale, dice il grillino Luigi Di Maio, con il leghista Matteo Salvini che già avanza l'ipotesi di un voto anticipato l'8 luglio. Il terzo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica deve ancora finire, ma i leader dei 2 maggiori partiti sembra abbiano già deciso, non aspettando nemmeno i tempi istituzionali. Le elezioni anticipate sembrano così l'unico sbocco dopo 2 mesi di trattative senza un accordo politico e il no secco di Lega e 5 Stelle all'ipotesi ventilata negli ultimi giorni di un governo tecnico con persone di alto profilo scelte direttamente dal capo dello Stato. Sarebbe un tradimento degli elettori, ha detto Di Maio. Una situazione che è precipitata nelle ultime ore. Solo stamattina Salvini aveva infatti chiesto al capo dello Stato che gli conferisse l'incarico di formare un governo a nome di tutto il centrodestra unito. E il grillino Di Maio ancora sperava di una possibile intesa tra 5 Stelle e Lega. Ora invece tutti e 2 guardano al voto e dicono che le prossime elezioni saranno una sorta di ballottaggio proprio tra i loro 2 partiti. L'ultima parola però spetta al presidente Sergio Mattarella. Si attende forse già in serata una sua comunicazione sul da farsi al termine di questo terzo giro di consultazioni.
Il Ticino da oggi ha una nuova prima cittadina. Pelin Candemir Bordoli, deputata socialista dal 2007, è la 5ª donna in Ticino a ricoprire questa carica. È stata eletta oggi dal Parlamento con i 2 vice, Claudio Francella del PPD e Daniele Caverzasio della Lega. Di formazione operatrice sociale, nel discorso di insediamento ha sottolineato l'importanza di dare risposte efficaci ai bisogni di una società che vede acuirsi le disparità. Occorre poi, aggiunto, restituire dignità alle istituzioni.
Non temo neanche in quest'ultimo anno di legislatura il confronto tra visioni, idee e progetti diversi tra di loro. Del resto la politica e il Parlamento sono il luogo del confronto, dell'incontro tra mondi, pensieri e sguardi diversi. Come detto, non temo il confronto se questo è basato sulla visione di un mondo futuro possibile, su idee, su concetti, se è orientato ad affrontare i problemi e cercare di risolverli. Temo invece il dibattito fine a se stesso, orientato alla denigrazione dell'altro, alla mancanza di rispetto di chi è portatore di una diversità e alla banalizzazione delle regole democratiche che noi stessi ci siamo dati.
La nuova prima cittadina ticinese, Pelin Candemir Bordoli. Meglio andare con i piedi di piombo, con le nuove tecniche di ingegneria genetica. E questa, in sintesi, l'opinione della Commissione Federale d'Etica per la biotecnologia nel settore non umano. Un'opinione espressa in un rapporto presentato oggi a Berna. E per noi c'era Luca Betti.
Perché non permettere di intervenire puntualmente sul patrimonio genetico per sviluppare piante resistenti ai parassiti o per lottare contro la malaria attraverso, per esempio, l'editing del genoma?
Das Problem ist eigentlich, dass wir als Menschen sehr oft denken, wir haben die gute schnelle Lösung.
Spesso gli uomini pensano di aver trovato la soluzione a un problema, per esempio modificando il patrimonio genetico delle zanzare, spiega il presidente della commissione Rippe Klaus Peter.
Das Problem ist nur, was geschieht, wenn wir keine Malaria Mücken mehr haben.
Ma quale impatto avrebbe la loro scomparsa sull'ecosistema? Per questo motivo, per minimizzare i rischi, dobbiamo essere particolarmente prudenti. E il rapporto si è proprio concentrato sul concetto di precauzione, rapporto che ora la Commissione mette a disposizione del Consiglio federale e delle autorità responsabili di regolare il settore. Un aspetto sottolineato anche da Guarda Greta dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona.
In questo rapporto abbiamo semplicemente invitato tutte le parti coinvolte a rendersi conto che è importante avere sufficienti conoscenze prima di procedere ad un'immissione di questi organismi geneticamente modificati nell'ambiente.
La Commissione propone inoltre che per ottenere il permesso di utilizzare una nuova tecnologia siano gli scienziati stessi a fornire le prove che quest'ultima non arrechi alcun danno all'ambiente.
E abbiamo sentito parlare di editing del genoma. Negli ultimi anni sono stati effettuati importanti progressi scientifici su questo fronte. Cerchiamo allora di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. La scheda è di Alan Kramer.
Qualcuno l'ha definito un coltellino svizzero dotato di bussola per orientarsi lungo il DNA, di forbici per tagliarlo e di molti altri accessori ancora. Il nome di questa tecnica è CRISPR-Cas9, è la variante più discussa di editing del genoma. È stata documentata scientificamente per la prima volta nel 2012, una tecnica rivoluzionaria, dicono gli esperti del settore, perché finora le modifiche genetiche aggiungevano un po' grossolanamente del DNA di un altro organismo. Con questa tecnica invece la modifica è un po' come un'operazione interna, avviene tramite un sistema di enzimi e con una precisione senza precedenti, scrive anche l'Ufficio Federale dell'Agricoltura. L'editing del genoma viene applicato in vari ambiti, nella ricerca medica certamente, ma in maniera già relativamente diffusa soprattutto nella coltivazione di vegetali, negli Stati Uniti ad esempio, dove ora gli organismi trattati con questa tecnica non sono considerati OGM, geneticamente modificati, bensì geneticamente ottimizzati, visto che non vi sono geni esterni. Una delle conseguenze, a posteriori, non è possibile stabilire se un organismo sia stato sottoposto a dell'editing oppure se sia il risultato di possibili mutazioni naturali.
14 kg di eroina sono stati sequestrati dalla polizia nel canton Turgovia alla dogana di Kreuzlingen negli scorsi 6 mesi. Il valore della droga almeno 2 milioni di franchi. L'operazione è stata coordinata assieme ad inquirenti tedeschi su una sospetta rete internazionale di trafficanti. In detenzione preventiva sono finiti 3 uomini, 2 cittadini turchi e un cittadino albanese. 13 persone sono invece state arrestate su richiesta della procura di Verbania con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e armi, e tra di loro anche 2 uomini residenti in Vallese che, secondo le autorità italiane, importavano cocaina e marijuana per spacciarla sul territorio elvetico. Thomas Paggini.
Gli inquirenti lo hanno definito un broker della droga. Classe 51, l'uomo si procurava cocaina e marijuana grazie ai legami con le cosche dell'Andrangheta del Milanese e di Reggio Calabria, ma vantava anche contatti con il Sud America. Usava cabine telefoniche per non essere intercettato e, secondo le autorità italiane, da lui passavano ingenti quantitativi di droga, destinata a una rete attiva nel Verbano Cusio-Ossola, ma anche a 2 persone residenti in Vallese, come spiega il commissario capo della Polizia di Frontiera di Domodossola, Paolo Maisto.
Premesso che sono 2 soggetti di nazionalità italiana, trasferiti in Svizzera, loro chiedevano che gli venisse fornita una quantità da poter piazzare nel territorio appunto elvetico.
Entrambi gli uomini erano stati individuati e arrestati già nella prima fase delle indagini, uno dei due per 300 grammi di cocaina destinati alla Svizzera. In tutto sono 13 le persone finite in carcere, nomi per lo più noti alle autorità, ha affermato la procuratrice generale di Verbania Olimpia Boschi durante una conferenza stampa sull'operazione.
Alcuni di questi soggetti sono personaggi pluripregiudicati e soggetti che sicuramente vantano dei contatti, se non delle vere e proprie affiliazioni, con l'Andrangheta.
Un quadro questo che descrive anche i 2 presunti trafficanti residenti in Vallese.
Ora l'attualità valutaria, perché da alcune ore tra franco svizzero e dollaro statunitense regna la parità. Poco fa un dollaro era quotato 1 franco 0,027 centesimi. Era dall'inizio dello scorso novembre che il dollaro non superava la soglia del franco. Negli ultimi mesi la quotazione del biglietto verde era sempre stata dell'ordine dei centesimi di franco, con un minimo di 92 centesimi per un dollaro a metà febbraio. E siamo alla seconda parte del giornale, l'attualità al di là della cronaca stretta. Parleremo di alcuni quartieri di Berna invasi dalle cornacchie. C'è chi se ne rallegra e chi invece chiede interventi urgenti da parte delle autorità. Poi andremo in Armenia, dove domani il Parlamento dovrebbe eleggere il nuovo primo ministro e mettere così fine ad alcune settimane di alta tensione politica. Prima però il caso di 2 condannati vallesani che riceveranno degli indennizzi dal cantone perché non non è riuscito ad offrir loro delle terapie in strutture specializzate. Due episodi per ora circoscritti al Vallese, ma che sono destinati a ripetersi anche altrove, questo in seguito alla revisione del codice penale del 2007. Ma sentiamo altri dettagli con Monica Fornasier.
Il problema è noto da tempo.
Ça fait 3-4 ans que je dis qu'on aura des problèmes parce qu'on n'a pas suffisamment de possibilités de placer ces personnes.
È da 3-4 anni che lo faccio presente a governo e Parlamento cantonale. Non abbiamo a disposizione abbastanza posti per questi detenuti, ribadisce il giudice Christian Roten del Tribunale dell'applicazione delle pene e misure di Sion. Detenuti malati che vengono incarcerati in una prigione ordinaria dove non possono essere applicate le misure terapeutiche previste dall'articolo 59 capoverso 3 del codice penale svizzero. Questo è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma in tutti questi anni, sottolinea il giudice, non è stato fatto niente.
Allora, il n'y a rien qui a bougé.
E adesso è successo quello che si poteva prevedere. Uno dei condannati in Vallese ha chiesto di essere indennizzato e i tribunali di prima istanza prima e cantonale poi hanno stabilito che lo Stato è responsabile. Una responsabilità che costerà cara da 100 a 200 franchi al giorno. E a questo primo caso ne è seguito un altro e altri arriveranno. Lo Stato sta cercando delle soluzioni. Questa è la risposta del responsabile del Dipartimento della Sicurezza Vallese, Frédéric Favre.
Il y a des projets qui existent de construction, mais on ne peut pas construire des prisons.
Ci sono dei progetti, ma una prigione non si costruisce in qualche mese. Stiamo anche pensando di adattare le strutture esistenti, ma poi ci vuole anche il personale specializzato e non è così semplice trovare le competenze necessarie. La soluzione, prosegue il consigliere di Stato Favre, va trovata con altri cantoni. Dobbiamo lavorare tutti assieme.
Perché là i cantoni non possono lavorare soli, non possono lavorare tutti insieme.
Di fronte a questa situazione, Favre deplora però anche l'agire della giustizia.
Moi je déplore aussi que la justice prenne pas du tout en considerazione il coût per la società.
Giustizia che non tiene per nulla conto dei costi per la società di queste misure terapeutiche. Stiamo parlando di cifre a 5 zeri all'anno per ogni detenuto. D'altra parte, adesso sappiamo che bisogna indennizzare i detenuti non curati, anche se il posto per farlo non c'è. Qualche domanda sull'applicazione della legge dobbiamo farcela, conclude Favre.
E a livello dell'applicazione per la giustizia?
Un problema che hanno tutti i cantoni.
I tribunali effettivamente mal utilisé ou prononcé une mesure selon cette disposition.
In effetti, con la revisione del codice penale è stato modificato tutto il regime delle misure e dalla sua entrata in vigore nel 2007 i tribunali ricorrono sempre più spesso a questo articolo 59, conferma il criminologo Blaise Péquignot, segretario generale della Conferenza Latina dei Direttori Cantonali di Giustizia e Polizia. Il problema è che alla modifica di legge non è seguito un adattamento delle strutture.
En suffisance pour placer ces détenus particuliers.
Esiste un concordato che permette di affidare un condannato a un altro cantone, ma comunque i posti non bastano. Stando alle ultime cifre disponibili pubblicate nell'agosto del 2017, nel 2016 per le misure terapeutiche erano necessari a livello nazionale 250-300 posti in più.
In Armenia, dove c'è grande attesa nel movimento per la democrazia che ha dato vita alla cosiddetta rivoluzione di velluto, il leader della protesta, Nikol Pashinyan, domani potrebbe essere eletto primo ministro. Si tratta di un momento cruciale per il movimento che ha coinvolto davvero tutti, non solo nella capitale Yerevan, dove il nostro collaboratore Matteo Tacconi ha raccolto queste testimonianze.
Dopo la sospensione delle proteste, Piazza della Repubblica, il cuore della capitale armena, Yerevan, è tornata alla normalità. Di sera si riempie di famiglie, coppie, anziani, c'è musica e qualcuno balla. Ma è una normalità apparente. Tutti in piazza hanno la testa alla rivoluzione in corso, anche chi ha una certa età, come il signor Melz, un settantenne. Se il movimento è sospinto dal solo popolo e non ci sono interessi dietro, è un fatto positivo. Ma se questi interessi ci sono, allora non è una cosa buona. Prevalgono comunque fiducia e ottimismo. La gente crede in questa rivoluzione democratica ed è convinta che il leader della protesta, Nikol Pashinyan, sarà nominato premier. In piazza sentiamo anche Garik, 20 anni. Questo è un movimento fatto soprattutto da noi giovani. Riguarda il nostro futuro, siamo stanchi di tutto. ed è giunto il momento di cambiare le cose. Per Maria Carapatian, una leader delle proteste, il momento è scoccato il 23 aprile, il giorno in cui Pashinyan e alcuni protagonisti della protesta sono stati fermati dalla polizia.
The evening of the 23rd, the rally...
La sera del 23 è quasi raddoppiato il numero delle persone andate in piazza ad ascoltare le richieste di un movimento che quel giorno non poteva contare né su Pashinyan né su altri personaggi di rilievo. Le autorità, arrestandoli e non facendoli dunque parlare, speravano che nessuno andasse in piazza, ma proprio quella sera il messaggio che è emerso è che questo movimento ha migliaia di leader. La rivoluzione non è solo a Yerevan. In tutto il paese c'è fermento. Lo scopriamo incontrando degli adolescenti a Debet, villaggio rurale del nord, molto povero.
It was your first political experience?
Yes.
Tra loro c'è Luisa, 16 anni. Il 2 maggio, giorno in cui l'opposizione ha lanciato il blocco delle vie di comunicazione, ha fatto la sua prima esperienza politica. Con i compagni di classe e altri coetanei dei villaggi circostanti, ha chiuso l'accesso a un tunnel stradale qui vicino. Né i miei genitori né il preside mi hanno dato il permesso per recarmici, però era troppo importante e alla fine io e i miei amici ci siamo andati lo stesso. Chiudiamo con la politica di palazzo. Per Nicole Pashinyan, se davvero sarà eletto, la sfida è gigantesca. L'Armenia è poverissima e il regime potrebbe studiare contromosse. Chiediamo a Maria Carapatian se Pashinyan sarà all'altezza della situazione. Lui è già un membro del Parlamento, sappiamo quindi come svolge la propria funzione legislativa, ma non lo abbiamo mai visto al governo. Pertanto c'è un po' di scetticismo a riguardo del modo in cui potrà guidare il paese. Eppure, attraverso questo movimento, Pashinyan ha chiaramente dimostrato che vuole affrontare i problemi che eredita dal regime. Non perderà tempo a lamentarsene, ma cercherà di risolverli.
Ora a Berna, una città invasa dalle cornacchie con la loro presenza che è addirittura destinata ad aumentare. Diversi cittadini si lamentano per rumore ed escrementi, altrettanti le apprezzano e le difendono. Sta di fatto che tutti i tentativi per allontanare questi uccelli dai quartieri più disturbati sono falliti. Le cornacchie sono semplicemente troppo intelligenti, come ci spiega il corrispondente Giampaolo Driussi in questo reportage.
Le si sentono un po' ovunque e la loro presenza accompagna i cittadini in varie forme, con il loro gracchiare di prima mattina o di sera, con qualche simpatica visita sui balconi, ma anche con molti escrementi su biciclette e panchine. Un problema, quello degli escrementi, ad alto rischio se si cammina su marciapiedi o strisce pedonali coperti dagli alberi. A Berna, fra autunno e inizio estate, si stima soggiornino almeno 2200 cornacchie e i cittadini che abbiamo incontrato sono divisi.
I loro versi non mi disturbano. Li trovo anche carini, ma fa un po' schifo camminare sulle strade sporche.
No, non c'è nessun problema, vivo proprio di fronte ai loro nidi ed è bello stare ad osservarle. Le cornacchie sono animali molto intelligenti ed è affascinante come vivono insieme con gli esseri umani.
Trovo siano semplicemente troppe e non capisco perché le si debba continuare a proteggere se si arriva a litigare riguardo al predominio che ormai hanno sulla città.
Me ne accorgo solo in questo quartiere, con la strada piena di cacca. Per il resto il problema non mi tocca.
Ma facciamo un passo indietro. Perché così tante e perché proprio a Berna? Domanda difficile, risponde Sabine Cepeler, direttrice del Centro di Competenza Natura ed Ecologia della città. Le cornacchie hanno iniziato a diffondersi in Svizzera dagli anni 60. A Berna le colonie si sono accumulate dagli anni 80 e il fenomeno è legato alla grande disponibilità di cibo. Poi è una questione strutturale e finché a loro conviene, avremo sempre più cornacchie. Un problema nella misura in cui la convivenza con l'uomo diventa pesante e in questo senso le autorità le hanno provate praticamente tutte per allontanarle da alcuni quartieri. Abbiamo provato ad allontanare i nidi, lo stesso giorno ne spuntavano di nuovi sugli stessi alberi. Abbiamo tagliato gli alberi, ma facendolo senza far soffrire le piante, le cornacchie trovano comunque un modo per fare il nido. Allora abbiamo coperto i nidi, ma loro vi sono entrate da sotto, facendo un buco, ottenendo fra l'altro un riparo dalla pioggia. Abbiamo tentato con i puntatori laser, un successo nei primi 3-4 giorni, con tanto di entusiasmo dei media, ricredutisi dopo una settimana. Le cornacchie sono semplicemente molto intelligenti. Esclusa la narcotizzazione, il cantone ci aveva provato nel 2005 suscitando una sollevazione popolare, o l'avvelenamento, in Germania in alcuni luoghi le cornacchie sono state letteralmente gassate, in realtà esiste ancora un'arma convenzionale, anche se non sempre efficace. Si tratta di gufi di plastica da piazzare sugli alberi, da spostare tuttavia ogni giorno per non far mangiare la foglia. Sono comunque i cittadini a doversi organizzare. Ci abbiamo rinunciato, conclude Sabine Zeppeler, anche perché noi siamo responsabili per la biodiversità, eppure loro vi appartengono. Non abbiamo invece rinunciato ad aiutare la popolazione davvero disturbata, per esempio perché non riesce a dormire. Appena sentiamo di un nuovo metodo potenzialmente efficace, lo testiamo. E la prossima frontiera alla ricerca di un nuovo equilibrio uomo-cornacchia a Berna sembra essere l'utilizzo di falchi. Saranno efficaci?
E con questo per questa edizione del Radio Giornale è tutto. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata.